In questo secondo incontro andiamo avanti e troviamo i versetti sempre del primo capitolo da 35 in poi fino a 51. E in questo brano vediamo come dopo l'annuncio profezia, annuncio profetico fatto da Giovanni, che annunciava con immagini profetiche la venuta, anzi già la presenza di Gesù, del Messia, colui che voi non conoscete, colui al quale non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei sandali, l'agnello di Dio, e l'amico, lo sposo, colui che battezza in Spirito Santo. Ecco, dopo questo annuncio, ecco il primo incontro. E il primo incontro che ci viene raccontato, o meglio annunciato dall'Evangelista, non è nemmeno un incontro col Battista, ma con i primi discepoli. Con i suoi primi discepoli. E così in questo incontro vediamo che Gesù è per davvero colui che voi non conoscete. C'è bisogno sempre di un mediatore, perciò, di qualcuno che lo indica o che accompagna a lui. A meno che lui stesso non prenda l'iniziativa di farsi conoscere. L'incontro con lui è per tutti imprevisto e a tutti, vedremo, serve, è utile una preparazione remota, un'attesa del cuore che li ha preparati all'incontro, perlomeno un desiderio di conoscerlo. I primi due sono Andrea e un altro. Nessuno sa chi è quest'altro. Tutti pensano che sia lo stesso Giovanni Evangelista che ha scritto il Vangelo, perché è lui che ha questo sistema di non nominarsi mai, e allora possiamo pensare che sia lui, però non siamo sicuri. I primi due seguono l'indicazione di Giovanni. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, ne aveva di più, si vede che non erano insieme con lui proprio tutto il giorno, tutti i giorni. Comunque quel giorno stava là con due dei suoi discepoli. Fissa lo sguardo su Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio. Capiscono a chi allude o a che cosa vuol dire il loro maestro Giovanni. E perciò ecco che i due lo prendono sul serio, gli ubbidiscono, lo lasciano per seguire l'agnello di Dio, per seguire Gesù. Hanno capito che è lui il Messia. Lasciano il gruppo dei discepoli di Giovanni per prendere sul serio le parole del loro maestro. Seguono l'agnello di Dio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sono coscienti di cosa vuol dire, di cosa significhi, o meglio, di cosa comporti seguire l'agnello di Dio. Perché l'espressione agnello di Dio è un'espressione che evoca sacrificio. L'agnello, per essere agnello di Dio, morirà, sarà ucciso, deve essere ucciso perché deve essere offerto in sacrificio. Quindi se essi seguono l'agnello di Dio, vuol dire che sanno già, intuiscono, possono intuire a che cosa vanno incontro, possono intuire quale sarà la sorte del loro nuovo maestro. Essi lo seguono di propria iniziativa. Giovanni non li ha obbligati. Giovanni gliel'ha solo presentato ed essi di propria iniziativa decidono di prendere sul serio questa indicazione. Però l'incontro, il vero incontro con Gesù, non avviene per loro iniziativa, ma per iniziativa di Gesù stesso. Gesù è davanti, che cammina e si volta per vederli, per guardarli e per rivolger loro la parola. Quando Gesù si accorge che ci sono dietro a lui questi due, non aspetta che siano essi a chiamare, a parlare, ma è lui per primo che li vede e prende in mano la situazione, dicendo: che cercate? Fa loro questa domanda molto semplice: che cercate? È una domanda, non so se si può dire così, quasi trabocchetto, perché Gesù non dice chi cercate, ma che cosa cercate? Come dire: voi venite con me perché pensate di aver più comoda la vita? Perché pensate che io vi dia qualche cosa? Cercate qualcosa a venire dietro a me? La loro risposta però è bellissima. Essi non cercano qualcosa. Sanno che non devono aspettarsi niente, non devono avere dei programmi già fatti per la loro vita, ma essi cercano soltanto lui. E allora rispondono con una domanda: Rabbì, che significa maestro. Per il momento hanno solo questo titolo, maestro. Però è già un titolo grande, perché Gesù è da solo. Non c'è nessuno con lui, ed essi già lo prendono come maestro. Il Rabbì è uno che ha dei discepoli che vivono con lui e imparano a vivere da lui, che lo servono, è maestro di vita, non maestro di cose da sapere, ma è maestro di vita. I discepoli vivevano insieme, servivano il maestro e in questo modo, vivendo, imparavano uno stile di vita, oltre che poi anche gli insegnamenti che poteva dare. Rabbì, dove abiti? Che è come dire: non ci interessa qualcosa, ma ci interessa stare con te. Vogliamo servire te. Vogliamo essere al tuo servizio. Vogliamo imparare a vivere da te. Maestro, dove abiti? Veniamo a condividere tutta la nostra vita con te. Quindi nella loro risposta troviamo proprio la cosa più bella, insomma, e quindi sono promossi, l'esame a cui Gesù li ha sottoposti con quella domanda, che cercate, l'esame è superato. Essi non cercano, non vedono Gesù come uno che li accontenta, ma vedono Gesù come uno che essi vogliono servire, a cui essi vogliono dare la propria vita. Che cosa risponde Gesù? Guardate come questi dialoghi sono scarni di parole. Quanto poco basta. Noi che siamo abituati a parlare, anch'io, peggio di voi, ma due parole sono sufficienti. Venite e vedrete. Venite, anzitutto, cioè cominciate a seguirmi, cominciate a fare dei passi con me. Cominciate a imparare pian piano, poi vedrete. Vedrete da soli, non vi dico io dove abito, dove rimango, non vi dico io prima qual è il mio stile di vita, non vi dico prima come si svolge. Anche perché Gesù stesso era in obbedienza al Padre e quindi non sapeva come sarebbe andato giorno per giorno, ma viveva, questo era l'ambito, l'ambiente della sua vita, era l'obbedienza al Padre. Venite, vedrete. Un po' alla volta vedrete. Gesù non dice nulla, potreste spaventarvi, poteva dire anche Gesù, se vi dico tutto prima, venite, fate dei passi e così pian piano vi rendete conto qual è la mia vita. Erano le 4 del pomeriggio, anche l'ora ci ha lasciato qui l'Evangelista e anche questo ci lascia dubitare, o meglio, ci rassicura sull'ipotesi che sia proprio lui il secondo che era insieme ad Andrea. Se ci dice che erano le 4 del pomeriggio, vuol dire che aveva bene in mente tutto il momento di questo primissimo incontro col Signore. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, uno di questi due primi era Andrea, che aveva un fratello, e va a cercare suo fratello Simone e gli disse, ecco la prima cosa, abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo. Come faceva Andrea a sapere che Gesù era proprio lui il Messia? Gliel'aveva detto Giovanni, il suo maestro, e lui l'aveva preso sul serio. Gliel'aveva detto lui. E perciò ecco che dà la sua prima testimonianza al fratello. Non solo, ma lo condusse da Gesù. Abbiamo trovato il Messia e lo condusse da Gesù. Perché lo condusse da Gesù? Perché non basta sapere chi è il Messia. Simone, se sapeva che è Gesù il Messia, non è sufficiente, non serve nemmeno. Perché saperlo non cambia la vita, ti lascia così come sei, è necessario incontrarlo personalmente, a tu per tu. Quando Simone arriva davanti a Gesù, ecco che ancora anche questa volta è Gesù che prende l'iniziativa, sia con lo sguardo che con la parola. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone. Anche qui poche parole. Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. E Gesù gli disse: seguimi. L'unica parola che rivolge a Filippo. Filippo, almeno l'evangelista, non registra nessuna reazione immediata di Filippo. Cosa ha fatto, cosa non ha fatto, cosa ha pensato, cosa ha detto. Però la vedremo dopo. Cosa succede? Filippo va a cercare un suo amico, incontrò Natanaele. E anche lui la prima cosa che dice a Natanaele è questa: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Quindi Filippo è uno attento alle scritture, è uno che attende il compiersi delle scritture ed è attento a discernere quello che vede, quello che vive, a guardarlo con la luce che gli viene dalle scritture. Questo cosa significa? Questo modo di esprimersi di Filippo verso Natanaele. Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Vuol dire che lui ha già nella sua mente o nel suo cuore confrontato le scritture che conosceva con la persona di Gesù. E da quel che ha potuto vedere ha constatato l'identità. È lui, colui di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Quindi vuol dire che non è stato plagiato da Gesù, ma ha verificato con i mezzi che lui aveva a disposizione. Ha verificato con le scritture, con i suoi mezzi spirituali e, diciamo, pure scientifici, letterari, non so, le scritture erano la sua sicurezza. Quindi non è stato plagiato da Gesù, non ha creduto che Gesù è il Messia perché gliel'ha detto lui, ma lui ha confrontato con le scritture e perciò è sicuro. Colui del quale hanno scritto Mosè e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Aggiunge anche tutta la carta d'identità di Gesù. Natanaele, prima di tutto, esprime il dubbio. Quello che Filippo gli ha detto gli ha fatto venire in mente alcune cose che non possono essere. Lo diranno anche gli scribi e i farisei a Gerusalemme. Dalla Galilea non sorge profeta. Peggio che peggio, da un paese sconosciuto che non è nemmeno mai nominato nella Bibbia, tutta la scrittura. E allora, prima di tutto, Natanaele esprime la sua perplessità, che viene dal nome di Nazareth. si vede che questo paesino era proprio piccolo e abbandonato e non aveva nessuna pretesa, nessuna prerogativa. Giuseppe, quando ha scelto Nazareth per la sua abitazione, ha scelto proprio un paese nascosto dove nessuno sarebbe andato a cercarlo. Ricordate che era ritornato dall'Egitto per tornare in Galilea. Con queste sue perplessità, Natanaele è come dicesse a Filippo: non lasciarti ingannare. È un atteggiamento saggio, prudente, quello di Natanaele, un atteggiamento sapiente. Prima di tutto dubitiamo. Quindi Natanaele non crede, non prende tutto per oro colato quello che gli viene detto. Andiamoci piano. Era un po' come noi trentini che ci andiamo sempre piano nelle cose. Vieni e vedi. Filippo ripete al singolare le stesse parole che Gesù aveva detto ai primi due, magari senza neanche sapere che Gesù aveva detto così: vieni e vedi, cioè vieni, fa un po' di fatica, fa un po' di passi, non restar lì, vieni a verificare di persona se quello che io ti dico è vero o no. Non accontentarti di dubitare, vai fino in fondo, vieni, fa un po' di fatica e vedi. Poi ti sarà dato di incontrarlo e di renderti conto da te stesso se corrisponde anche con quello che tu conosci delle scritture, se il confronto regge tra lui e le scritture. E quando Natanaele arriva da Gesù, ancora Gesù prende in mano la situazione, ha l'iniziativa lui. Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Gesù usa questa lode per incontrare Natanaele, un israelita, cioè un vero membro del popolo di Israele, uno di quelli che sono in attesa della redenzione. Il termine israelita sembra proprio che sia usato per indicare quelli che, come Simeone, Anna, quelli che erano in attesa viva del Signore, della realizzazione delle profezie. Un israelita in cui non c'è falsità o in cui non c'è inganno. La parola falsità nella Bibbia è una parola che esprime il nulla, il niente che sono gli idoli. Lì è come dire: non ci sono idoli, non ha idolatrie, non ha ideali. Questo qui vuol proprio le cose precise così come sono state promesse da Dio, vuole essere uno fedele in cui non c'è falsità, non inganna, ma non vuole nemmeno farsi ingannare, per questo vuol verificare di persona. E poi così Gesù può continuare, perché Natanaele gli chiede: ma come fai a conoscermi se dici queste cose di me? Ti ho visto quando eri sotto il fico? Essere sotto il fico sembra che sia un'espressione che significa eri immerso nello studio delle sacre scritture. Il fico era l'albero della vita, del paradiso terrestre, insegnavano i rabbini. Ti ho visto quando eri sotto il fico, quando eri alla ricerca della parola di Dio e dell'amore di Dio dentro le sacre scritture. E allora Natanaele esplode in quella confessione di fede, che è già molto bella: tu sei Rabbì, tu sei, quindi anche lui gli dà lo stesso titolo dei primi due, Rabbì, ma poi aggiunge: tu sei il figlio di Dio. E ancora, tu sei il re di Israele. Queste parole, figlio di Dio e re di Israele, sono i titoli che si congiungono nel secondo salmo, dove si parla del figlio, tu sei mio figlio, a cui Dio dà i regni, il regno. Quindi re di Israele e figlio di Dio sono titoli ancora profetici per indicare il Messia. E Natanaele risponde con questi titoli. È l'unico di tutti quelli che Gesù ha incontrato finora, è l'unico che risponde con un atto di fede. I primi due hanno solo chiesto dove abiti. Simone non ha detto nemmeno una parola. È rimasto, non ha fatto niente. L'unico di tutti questi chiamati che non si è mosso. Filippo non ha risposto una parola a Gesù. È andato a chiamare l'amico. Ha risposto coi fatti, non con le parole. Come anche Andrea ha risposto con i fatti, non con le parole. È andato a chiamare Simone. L'unico che risponde è questo Natanaele, è l'ultimo di questi cinque, il quinto, ed è l'unico che risponde: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Quindi l'incontro con Gesù è sufficiente a generare la fede nel cuore dell'uomo. Ed è una fede questa di cui Gesù stesso si meraviglia. Difatti risponde così Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Gesù si meraviglia che soltanto per il fatto che ha lasciato capire a Natanaele che lo ha visto e quindi lo ha notato, lo ha amato, ma una cosa piccola, semplice. Solo questo fatto è stato sufficiente per far nascere la fede nel cuore di Natanaele. Quindi possiamo dire che la fede, Gesù si meraviglia di constatare che la fede in lui sia davvero un dono. Non è la conclusione di grandi ragionamenti, ma è un dono che uno si ritrova nel cuore quando incontra Gesù, o che comincia a nascere nel cuore, e non occorre che Gesù faccia grandi cose. Basta solo l'incontro con Lui e nasce questo dono, opera dello Spirito Santo, potremmo dire noi. Gesù si meraviglia perché questa fede ha una base instabile, incerta, perché si basa soltanto sulla propria esperienza, sul fatto che Natanaele si è sentito per un po' amato da Gesù. Quindi è una fede, è già fede, perché Gesù gli dice credi, è già fede, però la base di questa fede non è sicura, è instabile ancora. Questa stessa fede potrà avere in seguito una base più sicura, più ferma, cioè la testimonianza di Dio. Gesù gli dice, vedrai cose maggiori di queste, altre opere di Dio. Poi gli disse, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio che salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Vedrete il cielo aperto, cioè la comunicazione libera tra Gesù e il Padre, una comunicazione immediata. Vedrete, vi renderete conto che la parola di Gesù è parola di Dio, che i gesti di Gesù sono azioni di Dio e che le promesse di Dio sono realizzate in Gesù. Le promesse di Dio. I profeti avevano annunciato il Messia come medico, come pastore, come vera vigna, come via che conduce alla vita, come acqua e pane, luce. Tutte queste promesse saranno realizzate nella vita di Gesù e da Gesù. E quindi la fede avrà delle basi più stabili, più consistenti, più oggettive, non solo quelle di sentire l'amore di Gesù, una base soggettiva, ma avrà basi oggettive perché vedono opere che vedono anche gli altri, che vedono tutti. Ecco, possiamo fermarci qui, vediamo così riassumendo queste due catene di discepoli, dei primi che vengono per in obbedienza a Giovanni, il precursore, gli altri che vengono per l'iniziativa diretta di Gesù, che aderiscono con una fede basata sulle scritture, ma anche con un po' di esperienza personale. E Gesù prevede un rinsaldamento, un rinforzamento di questa fede attraverso la testimonianza di fatti anche esteriori che vedono tutti e che manifestano la sua unione al Padre. Il cielo aperto e gli angeli che salgono e scendono su di lui. La sua unione concreta e viva con Dio Padre. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.